Mal di testa.
E mal di schiena.
Poi mal di testa.
Mal di pancia.
Un attacco di gotta.
E allergia. Disturbi agli occhi.
Mal di gola.
Alla tiroide.
E io c'ho tutto.
Sono sano come un pesce.
Effetti collaterali. La rubrica di medicina della Radio Vaticana.
Un saluto agli ascoltatori della Radio Vaticana Italia da parte di Luca Zuran al microfono. Ringraziamo in console per la parte tecnica Mauro Di Chiara, che ci aiuta a mandare in onda questo nuovo appuntamento con Effetti Collaterali, la rubrica di medicina in onda sulla Radio Vaticana in collaborazione con i medici del Policlinico Agostino Gemelli di Roma. Quest'oggi ci occupiamo di un'importante giornata che si celebra quest'anno il 3 dicembre, la giornata internazionale delle persone con disabilità, e lo facciamo con un esperto evidentemente in materia, in particolare responsabile dell'unità operativa semplice di Polo Malattie Rare e Difetti Congeniti, Polo per la salute della donna e del bambino, proprio della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Un saluto e un ringraziamento al professor Giuseppe Zampino. Grazie.
Un saluto a lei e a chi ci sta sentendo.
Coloro che ci ascoltano sono tanti e in particolare evidentemente concentrati sul tema, ripeto, di quest'oggi, che cade di fatto praticamente con la giornata internazionale delle persone con disabilità. E allora, professore, cominciamo proprio con una prima domanda che riguarda la disabilità e perché la disabilità è diventata una priorità.
Per una serie di ragioni. La prima è proprio epidemiologico, nel senso che essendo le malattie infettive ormai ben controllate, abbastanza controllate e ridotte in frequenza, e così anche le malattie nutrizionali che ancora sono presenti nei paesi in via di sviluppo, ma nei paesi occidentali sono quasi scomparsa, almeno quelle che riguardano la malnutrizione, è emergente essenzialmente la disabilità. La disabilità che è emergente anche perché è migliorato il sistema diagnostico e di gestione delle situazioni che un tempo erano considerate letali, come per esempio la gravissima prematurità, i tumori cerebrali che al momento sono in alcuni casi guaribili, il fatto che molti traumi che determinano esiti possono essere in qualche modo gestiti e quindi il paziente può, la persona può sopravvivere. Così anche alcune condizioni congenite che un tempo erano considerate gravi, letali e non venivano neanche rianimate, al momento queste condizioni possono sopravvivere grazie anche alla tecnologia, alla medicina che sviluppando i trattamenti ha permesso a situazioni estreme ormai di non essere più estreme e quindi essere presenti. Questo significa che la quantità di pazienti con disabilità è aumentata ed è uno dei motivi per cui la disabilità è diventata una priorità. Aumentando però il numero delle persone con disabilità, ovviamente è aumentato anche l'impatto economico che la disabilità porta nell'ambito della sanità pubblica. Noi sappiamo, per esempio, sono un pediatra, quindi per me è più facile parlare di bambini con disabilità, e i bambini con disabilità complessa assorbono molto dal punto di vista delle risorse. In America alcuni studi hanno definito che il 70-80% delle risorse per la salute pediatrica viene consumato per la gestione dei bambini con complessità assistenziale e in genere disabilità. Questo perché? Perché questi bambini sono più fragili, hanno 4 volte di più la possibilità di essere ospedalizzati, e una volta che stanno in ospedale la loro durata di ricovero è in genere 8 volte più lunga, quindi è molto più frequente che un bambino con una disabilità complessa stia all'interno di un ospedale. Ma un altro problema è che, specie per le disabilità congenite o le disabilità presenti poi alla nascita, una volta che il bambino nasce, la sua cronicità, la sua disabilità dura per tutta la vita, quindi è una condizione cronica che impatta sulla vita anche della sua famiglia in maniera importante, e che impatta sulla vita della famiglia lo sappiamo anche perché degli studi che hanno valutato un po' che cosa significa per una famiglia avere un bambino o un figlio con una disabilità dal punto di vista economico, hanno dimostrato che il 40-50% delle famiglie che ha un bambino con disabilità hanno problemi finanziari è che il 50% delle donne, delle mamme che hanno un bambino con una disabilità deve rinunciare al lavoro per accudire il bambino. Quindi insomma sono tanti i motivi per cui dobbiamo fare una riflessione sulla disabilità e fare in modo che la disabilità sia meno pesante sul paziente e sulla sua famiglia.
Ecco, tra l'altro proprio per questo tipo di riflessioni servono anche questo tipo di giornate che naturalmente concentrano in 24 ore l'attenzione, poi la stessa si deve distribuire durante l'anno, perché la giornata ovviamente non significa che nelle altre giornate non si debba pensare, non si debba riflettere proprio anche sullo sviluppo, e in questo senso mi collego alla prossima domanda dell'impatto culturale. Ecco, in questo senso anche attraverso magari tutte queste giornate che si sono sviluppate via via negli anni, ecco, cosa è cambiato nel concetto di disabilità, anche nell'effetto che si ha nell'opinione pubblica a livello culturale, professore?
Beh, c'è stato un grosso cambiamento sia culturale ma anche sociale, che la disabilità e le persone con disabilità hanno portato. Il primo cambiamento è di tipo proprio del ruolo. Noi un tempo avevamo una medicina paternalistica in cui il medico decideva per il paziente, poi è diventata personalistica, per cui c'è una comunicazione del medico al paziente. Ora sempre di più il paziente e la famiglia sono protagonisti quasi alla pari, anzi a volte alla pari a tutti gli effetti, con il medico a trovare delle soluzioni che siano il più appropriate per il paziente stesso e anche per tutti quelli che sono i pazienti che in seguito avranno lo stesso problema. Faccio un esempio: anni fa, neanche tanti, nel 2012, una famiglia di un bambino che si chiama Bernard ebbe una diagnosi di una condizione molto molto rara. Sembrava l'unico paziente al mondo ad avere questa condizione. Il papà ha creato un blog in cui ha detto: aiutatemi a catturare chi ha ucciso mio figlio, e in una settimana di blog ebbe 2 milioni di visualizzazioni, e grazie a questo blog il papà è riuscito a catturare in tutto il mondo altri 6 bambini che avevano la stessa condizione clinica di suo figlio. Questo ha significato la possibilità di avere una più chiara definizione, avendo 6 bambini con la stessa condizione, di quella condizione, andare a definire meglio le caratteristiche genetiche anche cliniche. E la ricaduta sul suo bambino è che se io ho una storia naturale, anche se abbastanza modesta dal punto di vista dell'inferenza, perché 6 bambini sono pochi, comunque è sempre qualcosa che mi fa avere una prospettiva, una prognosi, almeno sapere dove vado, qual è la mia storia naturale.
Anche grazie all'esempio che ci ha fatto il professor Zampino possiamo comprendere anche via via quale sia stato lo sviluppo e il cambiamento culturale, a livello culturale, quando si parla di disabilità. E a livello sociale, professore?
A livello sociale, si è passati da una istituzionalizzazione del paziente disabile all'inclusione. Ricordiamoci che l'Italia è stata il primo paese ad aver integrato i bambini disabili a scuola. Quindi non sono più persone che vanno isolate, ma che vanno incluse all'interno della società. L'altro punto nuovo è che quello che si è cercato di fare è rendere la persona disabile il meno dipendente dagli altri, dove la riduzione di dipendenza è nella capacità di chiedere aiuto. Se io riesco a chiedere aiuto quando ho i miei limiti, posso superarli in qualche modo utilizzando una rete di persone che mi stanno intorno e quindi essere in qualche modo più indipendente possibile. L'altra cosa che è successa è che alcune disabilità sono riuscite a entrare nel mondo del lavoro, ed è chiaro che l'inserimento nel mondo del lavoro costa meno di un intervento assistenziale a vita e previene disabilità aggiuntive.
Ecco, quindi ci sono notevoli punti e spunti anche da quello che ci sta dicendo proprio il professor Zampino, in questo caso anche dell'impatto culturale e sociale, come abbiamo visto, rispetto alla disabilità. E invece, professore, come è possibile migliorare, se lo è, lo stato di salute di una persona disabile?
La definizione di stato di salute di un tempo era la mancanza di malattia. In realtà questo non era vero, perché io posso non avere malattia ma non stare in un buon stato di salute, e viceversa posso avere una condizione, diciamo, di malattia eppure vivere una vita più serena. Quindi lo stato di salute a un certo punto è stato cambiato non come assenza di malattia ma come stato di benessere, e a un certo punto si è passato a un benessere non solo fisico ma anche mentale, e in una definizione del 1948 era anche un benessere sociale. Il benessere sociale è qualcosa di importante perché è correlato alla capacità di agire come esseri sociali, cioè persone che siamo in grado di creare una rete di relazioni a sostegno e di partecipare positivamente alla vita comune. A un certo punto dal benessere sociale si è pensato a una definizione di capitale sociale. Questo è un capitale sociale, è un termine che è originato dall'economia e descrive la cooperazione per un mutuo beneficio, cioè la fiducia che noi dovremmo avere nelle istituzioni civiche e la partecipazione agli affari della comunità. Quindi se io ho un capitale sociale in una società, in una città, in un paese, in un villaggio, in una comunità che è alto, se una persona ha una disabilità in quella comunità, grazie a questa rete positiva si sente meno sola e la sua sofferenza viene meglio condivisa. Per cui io, se ho una comunità, un capitale sociale alto, se io sono il papà o il genitore di un bambino con una disabilità, ho la possibilità di avere delle persone che in qualche modo mi aiutino, alleggeriscono il mio carico e io posso andare una volta per esempio al cinema, o posso andare a fare spesa, o posso andare a fare quegli atti comuni di relazione che sono fondamentali per poter vivere. E allora dove è più alta la comunità che è un alto capitale sociale, là la sopportazione della disabilità è sicuramente migliore, più alta. Però c'è una cosa interessante, che una comunità con un alto capitale sociale non è che fa bene solo alla famiglia o alla persona con disabilità. Hanno dimostrato degli studi che le comunità che hanno un alto capitale sociale sono quelle comunità che hanno meno rischio di avere patologia cardiovascolare, meno rischio di avere patologia oncologica e meno rischio di avere patologie ansioso-depressive. Quindi le comunità che hanno un alto livello di capitale sociale sono comunità che stanno meglio. Per cui è vero che avere una disabilità non è una scelta, però la nostra attitudine verso la disabilità sì, e ci fa pure bene.
Non sono certo punti da poco quelli che sta sottoponendo alla nostra attenzione il professor Giuseppe Zampino in questa giornata, in questi giorni che diciamo sono proprio collegati al 3 dicembre, quando cade specificamente la giornata internazionale delle persone con disabilità. E a questo proposito, professore, perché al Policlinico Gemelli avete deciso di dedicare questa giornata alle malattie rare disabilitanti?
Perché avere una malattia, una condizione rara, è avere una disabilità in più. Essere raro significa che non hai punti di confronto, non hai una storia naturale di una condizione, quindi non sai qual è il tuo destino, non sai bene la tua prognosi, non hai dei trattamenti che sono stabiliti. Insomma, essere raro spesso significa anche essere solo. E alla disabilità c'è la difficoltà di avere dei punti di riferimento che sono fondamentali per poter vivere un po' meglio. A quel punto l'attenzione verso le malattie rare disabilitanti diventa importante, appunto per non far sentire famiglie e pazienti così soli.
A questo punto, in conclusione, professor Zampino, vogliamo anche ricordare, tra i tanti eventi importanti di questa giornata, ecco, quali sono quelli che lei ritiene di voler sottoporre appunto alla nostra attenzione, a far conoscere i nostri ascoltatori?
La mattina ci sarà un convegno sulla sostenibilità. Cioè quanto è sostenibile per una famiglia avere un bambino con una disabilità o una persona con una disabilità, quanto è sostenibile per la comunità, quanto è sostenibile per l'organizzazione sanitaria o la società. E poi ci sarà una tavola rotonda in cui si parlerà di ricerca come bisogno di sperare, dove però la ricerca non è solo quella biomedica che verrà rappresentata molto bene dal presidente del Teleton, ma anche la ricerca verso nuove possibilità di tipo sociosanitario, cioè come è possibile trovare soluzioni che in qualche modo ci facciano stare meglio. E la ricerca è anche una ricerca di tipo organizzativo, come è possibile trovare un'organizzazione sanitaria che in qualche modo riesca a rendere meno complesso il tutto, perché quando parliamo di bambini o di persone con disabilità complessa, sono persone che hanno numerosi problemi, che in qualche modo devono essere coordinati. Coordinare significa avere la possibilità di fare tutto bene in un momento e quindi tutti gli specialisti e tutti gli operatori dovrebbero in quel momento girare intorno alla persona per trovare la soluzione più opportuna perché stia bene. E questo è un ospedale che riesce a fare un buon coordinamento, è un ospedale virtuoso, quindi volevamo sapere, anche le domande verranno poste anche a chi lavora nell'organizzazione sanitaria, come fare per avere un ospedale che risponda a questa esigenza. Ma troveremo anche uno spazio di tipo artistico, perché abbiamo invitato Mario De Luca, che è uno scultore, che fa delle opere utilizzando oggetti di scarto, manigli, chiavi, serrature, e questi oggetti di scarto diventano un'opera d'arte. E questa è un po' la metafora della disabilità, soggetti che possono diventare oggetti di scarto, che però visti in una particolare prospettiva diventano opere d'arte. La sera poi ci sarà un'orchestra sinfonica fatta di persone, artisti che hanno disabilità di tipo congenito per la maggior parte, sindrome di Down, sindrome di Williams, sindrome X fragile, autismo o problematiche neurologiche. E queste persone hanno costruito un'orchestra, l'orchestra si chiama esagramma perché è strana rispetto a quello che normalmente è il pentagramma dove si costruiscono le note. E in questa orchestra ci sarà la possibilità di sentire un repertorio assolutamente importante, adattato alle diverse difficoltà di ogni artista, ma ci sarà anche la possibilità di un flash mob dove artisti che invece non hanno problemi di disabilità vengono e suoneranno nell'auditorium dell'Università Cattolica di Roma insieme agli artisti che hanno disabilità a formare un concerto che è la metafora dell'integrazione.
Noi ringraziamo moltissimo soprattutto delle riflessioni importanti che ha sottoposto alla nostra attenzione in questa giornata internazionale delle persone con disabilità che si celebra il 3 dicembre. Il professor Giuseppe Zampino, che lo ricordo è responsabile dell'unità operativa semplice di Polo Malattie Rare e Difetti Congeniti, Polo per la Salute della Donna e del Bambino della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Auguriamo a lei, naturalmente alla sua equipe, a tutti i pazienti, un felice svolgimento di questa giornata, soprattutto in un'ottica, in una prospettiva che vada nelle direzioni delle riflessioni che abbiamo fatto fin qui. Grazie professore.
Grazie a voi per l'attenzione.
E per quanto riguarda la puntata odierna di Effetti Collaterali, la potrete ritrovare come sempre sul nostro sito internet www.radiovaticana.va/105. Appuntamento con Effetti Collaterali alla settimana prossima, e per il momento da parte di Lucas Duran un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi della Radio Vaticana Italia.